Alcuni universi sono enormi, giganteschi, sconfinati. Altri possono entrare in tasca. Dipende solo da quanto sei bravo ad incastrare i pezzi.
Wake up pills. Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi partiamo dalla storia di un bambino. Un bimbo giapponese che aveva un hobby che al tempo avevano in tanti in realtà: collezionare insetti. Negli anni 70, nei sobborghi di Tokyo, un ragazzino di nome Satoshi Tajiri passava le giornate nei campi a osservare i coleotteri. Aveva coinvolto anche alcuni amici in questa passione. Li osservava, li catalogava e quelli rari li scambiava. Ma come dice la canzone:
là dove c'era l'erba ora c'è una città.
Tokyo negli anni 70 vive una campagna di urbanizzazione feroce. Cemento ovunque, strade dove prima c'erano solo campi. E Tajiri, in quella Tokyo di cemento, non ci si trovava. Aveva una nostalgia dentro, quella gioia della scoperta, della collezione, della passione condivisa, dello scambio con gli amici. Anni dopo, quel bambino avrebbe avuto un'idea apparentemente semplice. E se potessimo fare la stessa cosa, non con creature vive, ma con creature digitali?
Quell'idea diventerà i Pokémon.
Nello specifico, il progetto dei primi due videogiochi dei Pokémon, Pokémon Blu e Pokémon Rosso, che prima di diventare un fenomeno globale, quello che noi oggi conosciamo e che ancora va avanti, credo che i Pokémon oggi siano 12.743, nasce come progetto fragile, fragilissimo, quasi fallito in partenza. Tajiri parte da solo. Fonda Game Freak, che all'inizio non è una software house, è una rivista amatoriale di videogiochi. Perché Tajiri non ha alcun finanziamento per iniziare a sviluppare software, ma vuole radunare idee, vuole iniziare a conoscere e a farsi conoscere dal mondo degli appassionati. La mossa di per sé è vincente perché la rivista non va male. Ma quando presenta l'idea di un gioco basato sulla cattura e lo scambio di mostriciattoli, in tanti non capiscono. Alla maggior parte delle software house a cui propone la sua idea, il progetto sembra una follia. Ma no, il Game Boy serve ad altro, serve ad accenderlo, a fare livelli semplici, ripetitivi, a giocare di abilità, di scatto, quello che stai proponendo tu. È una cosa lentissima, enorme, catturo le creature, le devo allenare, mi devo scontrare, battere le palestre. Non ci starà presso nessuno. Lo sviluppo dura anni. I pochi fondi che ogni tanto trova finiscono in settimane. I membri del team lavorano sostanzialmente gratis per continuare il progetto. Nintendo inizia timidamente ad affacciarsi alla Game Freak, ma è titubante a dare grandi fondi. Alla fine il Game Boy è una macchina del 1989 e siamo nel 1995. Ma varrà la pena di investire così tanto quando fra poco lanceremo il Game Boy Color?
Forse no.
Oltretutto il Game Boy è una macchina limitatissima. 8 kilobyte di RAM. Ora considerate che un foglio Word di 8 pagine scritto sarà intorno ai 12 kilobyte. 8 erano tutta la RAM del Game Boy. Lo schermo è monocromatico, la CPU è ridicola, le cartucce riescono a contenere al massimo 1 megabyte di informazioni. 1 megabyte. Ogni vostra foto sul telefono pesa molto, molto di più. E dentro quel megabyte Tajiri vorrebbe mettere 151 creature, un mondo enorme completamente esplorabile con città, grotte, percorsi, dialoghi, combattimenti, statistiche, svantaggi, scambi via cavo. Secondo molti alla Nintendo non è ambizione, è pazzia. E anche un po' fuori tempo. Ma Tajiri non si arrende. Decide che riuscirà a far entrare tutta quella roba in 1 megabyte. La prima grande soluzione è la mappa. Il mondo di Pokémon non è un grande disegno continuo, è una griglia. Tutto è fatto di tiles, che sono delle piccole figurine grafiche, dei piccoli quadratini riutilizzati centinaia di volte. Un albero non è un albero nuovo ogni volta, è lo stesso blocco grafico ripetuto. Le città sono mosaici di tiles scritti su griglia. I percorsi sono combinazioni modulari, è un Lego digitale. In pratica, tutto quello che è scritto nella cartuccia è una serie di griglie con dei numeri. 0000111716187000. Ad ognuno di quei numeri corrisponde un tile che è sempre lo stesso, ma viene riutilizzato in maniera diversa per costruire forme diverse. Di conseguenza, in memoria bisogna tenere pochissime figure grafiche e una semplice griglia di testo, che pesa molto poco, che definisca come queste si assemblano l'una vicino all'altra. Man mano che ci si sposta, il Game Boy carica una riga successiva nella griglia e di conseguenza riceve l'informazione di quale di queste pochissime, semplicissime forme grafiche deve appressare in quale maniera. Certo, per il mondo va bene usare tiles sempre uguali e rimescolarle, ma devi sempre metterci 151 Pokémon, 151 immagini indipendenti in un megabyte. E anche qui entra in gioco la sopravvivenza tecnica. Perché anche gli sprite dei Pokémon in realtà condividono strutture e schemi. A noi sembrano tanti Pokémon completamente diversi, ma dal punto di vista grafico sono poche strutture base riassemblate. Anche le animazioni non sono vere animazioni, sono piccoli cambiamenti di frame. Un tremolio, un pixel spostato, variazioni minime, è il cervello umano che completa il movimento. E improvvisamente il gioco sembra vivo. Il codice di Pokémon è famoso per essere estremamente compattato. Le strutture sono scritte per occupare il minimo spazio possibile, le statistiche codificate in modo, super efficace. I sistemi si appoggiano l'uno sull'altro. Non è il codice elegante e leggibile che si insegna oggi, è un codice che combatte per sopravvivere. Ma è proprio questa compressione estrema che ha reso il gioco necessariamente creativo al suo interno nella storia, perché le immagini, le grafiche, le animazioni che si potevano usare erano pochissime. E allora l'utente bisogna appassionarlo con la trama. Chiunque abbia giocato a Pokémon Rosso o Blu, ma anche ai Pokémon successivi come Oro e Argento, sa che dentro quella cartuccia c'è un mondo enorme. Ci sono decine e decine di ore di gioco. E chiunque abbia una PlayStation moderna sa che i giochi di oggi pesano 80 gigabyte quando va bene. Tutto quell'incredibile mondo entrava invece interamente nei megabyte che noi usiamo per mandare una breve nota vocale.
Quando si dice di necessità virtù.
Anche Pokémon non nasce dalla potenza tecnica, nasce da una scarsità radicale, da un'idea testarda, da un bimbo che non voleva perdere il piacere della scoperta e riesce a mettere un mondo intero in una cartuccia minuscola, progettando ogni pixel, ogni byte, ogni tile come se fosse l'ultimo disponibile. Quando le idee sono forti e chiare, anche un megabyte può diventare un intero universo.
Ehi, piccoletto, ci facciamo un giro, eh? Ah, sì, come vuoi, Torna subito,
Come acchiappare tutti i 150 Pokémon?
Peccati!
Naturalmente puoi, con il tuo Game Boy, Pokémon Blu e Pokémon Rosso. Acchiappali tutti!
Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerriero. Psst, se vi è piaciuta questa puntata, fatela ascoltare un amico, commentate e seguite il nostro podcast o magari lasciateci una recensione. Segue il solito discorsetto su quanto per voi sia facile e per noi importante.
Wake Up Pills. Wake Up Pills.